Bentornati ragazzi a questa nuova puntata di Pallonetto Podcast, io sono Luigi.
E io sono Mimmo.
Napoli-Sampdoria 2-1, il Napoli ha 23 punti, Mimmo come dice il nostro allenatore 24 sul campo. Vuoi chiamare la sigla?
Ragazzi, prima di chiamare la sigla voglio dire che potenzialmente siamo primi in classifica. Sigla.
E allora, amico, prima della sigla hai lanciato questa provocazione, siamo potenzialmente primi in classifica. Spiega un po' ai nostri ascoltatori cosa volevi dire.
E niente, ragazzi, semplicemente che senza il punto tolto, senza il punto sottrattoci e vincendo la partita contro la Juventus, probabilmente potremmo essere, no, probabilmente saremmo primi in classifica. Quindi il mal tolto a Torino pesa ancora di più con questa situazione di classifica.
Vabbè, ma invece di pensare con i sì e con i ma, cerchiamo di concentrarci su quello che è l'andamento del Napoli in queste partite. Veniamo da tre vittorie in campionato consecutive. Il Napoli sta in un momento di positività, anche se in campo ancora le cose non girano benissimo. Il primo tempo del Napoli è stato un po' sottotono, anche perché secondo me la partita con la ha tolto molta energia al Napoli. La Sampdoria il primo tempo stava molto più fresca e reattiva, il secondo tempo hanno allargato un po' con le maglie e non hanno saputo mantenere quello che è il Napoli. Si è vista anche la differenza di tasso tecnico fra i giocatori. Io, Mimmo, su Fabian Ruiz non ti voglio dire più niente.
Vabbè, che vogliamo dire?
Qualche amico nostro ci ha detto: ragazzi, ma Fabian Ruiz il primo tempo ha giocato? Io non lo so, l'abbiamo dovuto scoprire dall'app di Fantagazzetta per vedere il voto.
Cioè, siete venuti a vedere il voto che stava prendendo con me quando ce l'avevo in campo, quindi...
Esattamente, Mimucci, esattamente, perché tu sei talmente tifoso di Fabian Ruiz che anche al fantacalcio lo metti sempre titolare. Tranne quando segna. Io quindi ti consiglierei di non metterlo più, per il bene del Napoli, per il bene della sua carriera.
Vabbè, ora smetto prima di mettere Elmas, magari si sblocca pure lui.
Ah, Mimmo, smetti di mettere giocatori del Napoli, può essere che diciamo la situazione può migliorare, come sta migliorando anche la situazione per quello che è il nostro Chucky Lozano, il nostro talento messicano da 40 milioni.
40, 50, quanti erano, te lo ricordi? Mi pare che era 40 più un 10 milioni a Mino Raiola, o sbaglio?
Ma non lo so, Mimmo, secondo me è stata più una questione al rilancio di giornalistica. Chi diceva qua 30, chi diceva 60, capi? Ma tu lo sai come sono questi giornalisti sportivi che sono sostanzialmente...
Non sono affidabili come noi.
No, no, noi non siamo affidabili, ma loro sono veramente... sono dei vaccari, cioè veramente per due clic in più si vendono la mamma e scrivono veramente le peggio stronzate. Quindi non mi sento proprio di dare credito a... sotto ai giornalisti di mercato che si devono accaparrare l'ultima bugia. Cioè, se voglio sentire bugie me ne vado un po' fuori al bar, almeno so che sono bugie genuine, non a scopo di lucro.
Tagliamo corto su questa storia dei giornalisti. Io ti voglio fare una domanda. Il dibattito che si è creato tra i tifosi del Napoli dopo questa partita è stato: Gattuso è un bravo allenatore perché ha azzeccato i cambi, o è un allenatore scarso perché ha sbagliato la formazione iniziale?
Ma secondo me è proprio stupida la domanda a prescindere, perché, cioè, secondo me questa è proprio una domanda che non è stupida, veramente di più, perché se il Napoli avesse segnato i primi due minuti e poi dopo la Sampdoria nel secondo tempo avesse fatto l'1-2 e i cambi erano sempre Petagna per Ciuchi, scusami, Petagna e Ciuchi dentro, alla fine... Cioè, questa partita si è svolta per degli episodi che sono stati favorevoli, in cui c'è stata la bravura dei giocatori del Napoli. La bravura di Gattuso si vede sul lungo termine, secondo me, sulla settimana, sul mese di lavoro, in cui il Gattuso riesce a dare comunque una sorta di continuità alla squadra.
Vabbè, però secondo me...
No, Mimmo, secondo me è una stronzata questa, è proprio la domanda da 0 a 0.
Era solo per sottolineare per l'ennesima volta quanto siamo una tifoseria divisiva, cioè riusciamo a litigare veramente sulle cose più stupide anche quando vinciamo una partita. È questo quello che volevo, diciamo, sottolineare. Come si fa generalmente sul presidente, no? Cioè, ci sono le due fazioni, così si stanno creando due fazioni anche sull'allenatore, che è una cosa abbastanza antipatica, perché, cioè, una tifoseria equilibrata dovrebbe essere felice quando vince e scontenta quando si perde, e invece qua ammiscamma tutte cose e siamo scontenti anche quando vinciamo. Detto questo, però, diciamo, su Gattuso io volevo spendere qualche minuto in più, perché è un anno che è qui a Napoli e quindi penso sia arrivato il momento di tracciare un primo bilancio. Alla fine io penso che, almeno ti dico la mia, si può essere abbastanza felici di quello che ha fatto, perché uno, ha ridato unità allo spogliatoio, che ricordiamo insomma che in condizioni era quando c'era Ancelotti. Due, ci ha fatto vincere una Coppa Italia, e visto, diciamo, il quadro generale dell'anno scorso era comunque forse un trofeo insperato e quindi ha dato comunque lustro alla nostra bacheca. E poi quest'anno sta dimostrando invece di essere un allenatore veramente, secondo me, all'altezza della piazza e delle aspettative della piazza soprattutto, perché appunto, come abbiamo detto, potenzialmente saremmo primi in classifica. Quindi ti chiedo un tuo parere, diciamo, su, cioè un tuo bilancio su questo anno di Gattuso. E se secondo te sono poi fondate queste critiche e questi malcontenti?
Allora, mi hai dimenticato la quinta cosa che ha portato, scusami, la quarta, che ha portato dei secchi di veleno. Cioè lui è proprio arrivato con questi camion pieni di veleno e ha iniziato ad avvelenare gli avversari. Infatti, secondo me, ieri, capì, lui ha cosparso di veleno il Ciughi, l'ha mandato in campo e ha disorientato i calciatori della Sampdoria. E secondo me è nato anche da questo il gol. Non lo so, io sono contento per questo anno di Mister Gattuso, perché lui è arrivato in una situazione pessima. Cioè è riuscito a fare da consulente di coppia a quella che era la situazione disastrosa tra i calciatori del Napoli e la società con Aurelio De Laurentiis, tutta la storia delle multe, tutte queste cose qui. È riuscito a far riappacificare Mr. e Mrs. Smith, e quindi questo secondo me è un grande grande traguardo di Gattuso.
Un'altra cosa invece, un altro bersaglio della tifoseria napoletana ultimamente è stato Petagna, e intanto zitto zitto il Petagnone ha fatto 3 gol, di cui 2 che ci hanno portato 6 punti. E ora voglio dire, ma è così sensato criticare questo giocatore che è venuto praticamente col ruolo di comprimario già stampato, già deciso, eppure da comprimario sta decidendo e sta portando punti, cioè sta facendo esattamente quello che gli era richiesto di fare. Allora, secondo te, anche su Petagna non siamo stati un po' troppo critici? Cioè, io credo che noi ci siamo un po', come dire, imbruttendo come tifoseria, un po' accanendo veramente senza senso su alcuni giocatori, perché alla fine il buon Petagna ieri ci ha risolto, ci ha tolto le castagne dal fuoco. E siamo lì ancora in scia delle prime.
Secondo me è come quando la gente dà la colpa alla pandemia perché ingrassa. Dice: no, non mi sto muovendo, sto in casa, c'è il lockdown e ingrassa. Capire, tra un po' di mesi diranno che sono stati troppo cattivi perché sono rimasti chiusi in casa e quindi hanno detto delle cattiverie su Petagna. E tutto il fatto che secondo me molte persone hanno bisogno di trovare qualche capro espiatore, qualcuno su cui sfogare. E quindi vedono il buon Petagnone e dicono: vabbè, prendiamocela con lui, perché con Fabio e Ruiz è inutile che ce la prendiamo. Anche noi siamo stati abbastanza critici con Petagna in alcune partite in cui ha sbagliato dei gol abbastanza facili, in queste partite in cui lui ha mosso tutto e ha fatto prendere questi punti al Napoli, io non ho altro che dirgli grazie e complimenti per la prestazione. Però parlare anche di tifoseria spaccata, di tutte queste cose qua, sono comunque tante voci che chiacchierano anche a livello di, non lo so se si può dire, di opinionisti del settore, giornalisti del settore, tutti quelli che girano nel mondo Napoli. Comunque si dividono sempre in due fazioni, in tutti quelli che seguono il presidente qualsiasi cosa dice, quelli che gli devono andare contro a prescindere perché lui è il male assoluto, tipo gli anticapitalisti contro Jeff Bezos. Cioè, è sempre stato questo, no? L'ambiente calcistico, e credo che continuerà a essere così anche fra 100 anni.
Vabbè, sì, anche perché dobbiamo dire, cioè, il termometro della situazione una volta era lo stadio e ormai quel termometro si è perso, perché appunto, cioè, con la pandemia è un anno praticamente che siamo rinchiusi in casa a parlare solo su Facebook, quindi alla fine penso che il vero termometro della contentezza o scontentezza, diciamo, si potrebbe vedere solo allo stadio, quando i giocatori o vengono fischiati o vengono applauditi, cioè non c'è altro.
Abbiamo visto giocatori, cioè abbiamo visto la tifoseria del Napoli fischiare Galleon, rifiutare la maglia, quindi sinceramente non è che mi sorprendo di tante cose. Quindi gli umori dei tifosi cambiano anche a seconda di quelle che sono le diatribe interne fra di loro, quindi non lo so, non mi sento proprio di dare così tanta importanza a questo tipo di voce, anche perché alla fine sono solo chiacchiere. Gli unici fatti che abbiamo è che adesso in classifica siamo terzi a pari punti con la Juve, a un punto dietro l'Inter, cioè stiamo lì a lottarci questo a goderci questo momento in alta classifica, sperando che le basi che ha gettato Gattuso possano essere il cemento armato giusto per costruire questo palazzo Napoli, e finalmente invece di sperare sempre di andare ad attaccare il palazzo ce lo costruiamo questo palazzo.
E lo facciamo pure più bello.
Perché cioè, pure questa retorica che è stata fatta negli anni, la guerra al palazzo, la guerra a questo, la guerra a quello. E ci sono state squadre che in Italia hanno costruito dei progetti, hanno fatto comunque della continuità, quella che è la loro forza, non solo della continuità in campo, ma anche della continuità societaria. Mentre il Napoli ha sempre avuto la società che è un one man show, che è il presidente più tutte le sue varie maschere, che poi alla fine non lo so, sono sempre lui. Altre squadre hanno costruito. E chi bene e chi male male, comunque sono riuscite ad avere dei risultati. Io vorrei che il Napoli si improntasse un po' più su questo, invece di fare sempre la guerra ai mulini a vento e anche ai tifosi.
Allora Luigi, invece proiettiamoci alla prossima partita di campionato, dove andremo a sfidare l'Inter, che è diretta concorrente, possiamo dire, alla corsa al titolo, nonché seconda in classifica, quindi davanti a noi. Ti voglio chiedere una cosa, diciamo, noi più o meno il quadro tecnico-tattico della partita contro la Sampdoria l'avevamo dipinto bene, cioè sapevamo che avremmo giocato contro una squadra rognosa in difesa. Secondo te contro l'Inter invece che partita sarà? E soprattutto Isai ce la farà a riprendersi e a riprendere il posto da titolare, forse al posto di Di Lorenzo?
Ma mi può essere pure che da qui a tre giorni Di Lorenzo cambia, diciamo, riprende la condizione mentale e fisica. Io spero per Isai nel ritorno, perché serve un cambio lì a destra, anche proprio a livello di minutaggio, per dare fiato a quello che è le fasce esterne del Napoli. La partita con l'Inter l'ha vinto, una partita molto molto difficile, anche perché è la diretta concorrente allo scudetto della Juve, e quindi secondo me è una squadra che ha speso tanto a livello di giocatori, ma ha speso tanto anche a livello di energie mentali, uscendo dalla Champions, e quindi si deve per forza concentrare su quello che è il campionato. Noi siamo una diretta concorrente dell'Inter e per forza di cose l'Inter dovrà fare il massimo contro di noi, soprattutto in casa a San Siro, e cercare di portare i tre punti. La cosa che più mi spaventa non è tanto la forza di Lukaku in attacco, ma quello che è un po' il centrocampo dell'Inter, che molte volte gli ha tolto le castagne dal fuoco quando, diciamo, l'attacco non è stato molto molto produttivo. Un'altra cosa che mi spaventa dell'Inter è il rendimento. Mentre il Napoli nella parte finale della partita tende a tirare un po' i remi in barca, e l'Inter spinge molto nella parte finale, quindi secondo me questa potrà essere la cosa che ci potrà far male nella partita con l'Inter. Dopo la partita con l'Inter avremo un'altra partita complicatissima, che è quella con la Lazio, che non viene da un momento positivo, e secondo me, io sono sicuro che queste sono proprio le classiche partite in cui proveranno a fare punti in tutti i modi contro il Napoli. Io spero che il Napoli possa fare il suo gioco contro l'Inter e possa riuscire a portare dei punti a casa, però la vedo veramente molto molto dura.
Allora, io ti dico brevemente la mia. Secondo me invece diciamo è il momento giusto della stagione per affrontare due squadre che, insomma, vanno per la lotta al titolo, e ti spiego perché. L'Inter è vero che è uscita dai gironi di Champions League, ma ha avuto modo di smaltire la rabbia ora in questa partita contro il Cagliari, e contro di noi comunque si porterà presso ancora gli strascichi, perché ovviamente ha comunque giocato ogni tre giorni, e quindi penso sia il momento giusto per giocare sia contro l'Inter che contro la Lazio, che come noi, diciamo, sono nelle nostre stesse condizioni, ovvero vengono sempre da una striscia lunghissima di partite giocate ogni tre giorni, e quindi in questo senso c'è una sorta di parità a livello di condizione fisica. Poi se avessimo avuto Osimhen sarebbero probabilmente state due partite un po' diverse, però vediamo come andranno, insomma. Io spero sempre bene, ovviamente.
E allora ragazzi, adesso passiamo a quello che è il clou di questa puntata, che sarà, diciamo, il nostro piccolo commento su quello che è il sorteggio dell'Europa League, in cui abbiamo preso questa squadra, il Granada, questa squadra andalusa, in cui il nostro Fabian Ruiz subito ha messo un post, un tweet, dicendo che è contento di ritornare a giocare nella sua terra. Mimmo, secondo te com'è stato questo sorteggio, e cosa ne pensi più o meno non solo del sorteggio del Napoli, anche delle altre italiane e delle altre squadre? Secondo te siamo riusciti con i sorteggi, con questo primo sorteggio, a toglierci qualche avversario, diciamo, molto pesante davanti, e a facilitare quello che sarà il cammino del Napoli in Europa League?
Granada, città del sole e dei fiori, quindi vabbè, alla fine poteva andare meglio come poteva andare anche peggio. Diciamo che il Granada è comunque una squadra insidiosa, perché gioca in un campionato che è competitivo come quello spagnolo, e soprattutto è insidioso in particolar modo per il Napoli, per il modo in cui gioca, che, diciamo, possiamo anche assimilare a quello della Sampdoria, cioè ovvero con un 4-1-4-1, con molto abbastanza difensivo, due linee, diciamo, abbastanza serrate, che può essere pericoloso, anzi non pericoloso ma antipatico per il Napoli riuscire ad arrivare in porta. Detto questo, cioè, la maschietta a capo.
Con questo commento, diciamo, un po' troppo
tecnico.
No, non tecnico, proprio materiale di pancia, vai a colpire quello che è più o meno il pensiero di molti tifosi del Napoli, veramente squallidi, che appena saputo il sorteggio sono andati a commentare sotto la pagina del Napoli, sotto la pagina del Granada,
la
con tutte quelle quelle stronzate, veramente. Quando vedo tutte quelle cose, quanto mi metto vergogna, veramente. È come se mi fossi cagato addosso davanti a delle persone importanti. Cioè, come se, cioè, veramente, ma perché dobbiamo ridurci sempre a questo? A diventare sempre la macchietta, cioè, che ci hanno famiglia con culo da qualsiasi altro tifoso? Perché si scema a scrivere sotto la pagina del tifoso lo granato.
Esageri, cioè, voglio dire, come to Besiktas, e c'è stato ovunque. I tifosi del Besiktas hanno scritto sotto qualunque altra pagina. Se vedi, non so, le pagine delle social delle squadre inglesi sono piene di African expert che iniziano a dare addosso a chiunque. Cioè, penso sia anche il calcio al tempo dei social, che, vabbè, allora, sia così. Che sia meglio che sia peggio non te lo so dire. Onestamente nemmeno io lo apprezzo come cosa, però alla fine, cioè, è una cosa che fanno tutti.
Guardiamo sempre ai più stupidi, guardiamo sempre a loro e diciamo sempre che sono, che non fa niente, non miglioriamo mai. Cioè, è la stessa cosa che dicevo prima sul fatto di...
Ma che polemica è?
Ma non sto facendo polemica, Muccio, sei tu che stai facendo, diciamo, una contropolemica difendendo queste cose indifendibili.
Ma no, non le sto difendendo, sto solo dicendo che è la normalità ai tempi dei social, non mi sono espresso né positivamente né negativamente.
E allora accontentiamoci di questa lurida normalità e... Detto questo, noi vi salutiamo con un augurio al Napoli che possa fare un lungo cammino in Europa League. Mimmo, un ultimo spot prima di chiudere.
Voglio ricordare a tutti i tifosi del Napoli che, diciamo, l'ultimo giocatore che è passato dal Napoli a Granada è stato il mitico Hassan Yebda. E con questo vi salutiamo, ragazzi. Forza Napoli sempre.
Forza Napoli e il pallonetto di Yebda, te lo ricordi?
Mamma mia, il cucchiaio contro l'Inter.
Alla prossima, ragazzi.